Il radiogiornale.
Un uomo e una donna morti in una casa di Gnosca. La polizia non fornisce ancora tutti i dettagli. La dinamica fa pensare a un femminicidio-suicidio. È il secondo grave caso in Ticino nelle ultime due settimane. Due persone morte, travolte da una valanga nella regione del Gottardo, stavano sciando tra il Pizzo Centrale e il Pizzo Prevat. Un terzo sciatore, salvato dai soccorritori, incolume. A Ginevra si terrà un nuovo giro di negoziati tra Ucraina e Russia, un incontro di due giorni, probabilmente martedì e mercoledì prossimi. Preoccupa anche in Svizzera il cosiddetto train surfing, che consiste nel salire su un vagone in movimento. Da inizio anno già tre i giovani morti folgorati. L'Ungheria potrebbe dover restituire 10 miliardi di euro alla Commissione europea. Bruxelles avrebbe sbloccato troppo presto i fondi prima che le riforme promesse da Budapest fossero pienamente attuate. Sport hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina. Una svizzera generosa si arrende al Canada nel torneo maschile di hockey. Nel finale, grave infortunio per Fiala, uscito in barella. Sabato 14 febbraio, tanti auguri agli innamorati e ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli, in Ticino. Ci occupiamo di quanto accaduto la notte scorsa, a Gnosca. Due persone, una coppia, un uomo e una donna, sono state trovate morte in una casa. Si indaga per un possibile omicidio-suicidio. Sarebbe morta prima la donna, mentre l'uomo sarebbe deceduto a causa di una ferita da arma da fuoco. Gli aggiornamenti con John Robiani.
Sì, è un caso che ha ancora molti punti interrogativi, ma Ministero Pubblico e Polizia Cantonale hanno pubblicato un comunicato stampa che qualche risposta la fornisce e conferma anche alcune ipotesi circolate per tutto il giorno. Non viene scritto espressamente, ma è chiaro che da questa primissima ricostruzione si fa largo l'ipotesi dell'omicidio-suicidio, del femminicidio-suicidio. Vittime sono infatti una donna di 47 anni e un uomo di 57, entrambi svizzeri, una coppia che, stando a informazioni da noi raccolte, stava assieme da circa un anno. Lei è morta per prima, così spiegano gli inquirenti, poi è morto lui sparandosi con un'arma da fuoco. È escluso l'intervento di terzi. Una dinamica ancora da confermare, siamo comunque nelle prime fasi dell'inchiesta, ma che ricorda molto quanto accaduto quasi esattamente un anno fa, non lontano tra l'altro, e mi riferisco al caso dell'assassinio di Lodrino. Un altro femminicidio. All'epoca un uomo in un rustico uccise una donna e poi si sparò alla testa.
E due persone sono morte ieri pomeriggio ad Airolo, attorno alle 14.30, travolte da una valanga tra il Pizzo Centrale e il Pizzo Prevat. Lo ha reso noto la polizia cantonale, facendo sapere che erano tre gli escursionisti coinvolti nell'incidente e che stavano effettuando un'uscita con gli sci. La terza persona è stata tratta in salvo dal soccorso alpino e non ha riportato ferite. È versa ancora in gravi condizioni un 60enne cittadino italiano residente in Italia, colpito ieri mattina attorno alle 11.30 da un cassero che stava posando mentre stava lavorando a Grancia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. In Svizzera, dall'inizio dell'anno, tre giovani hanno perso la vita praticando il train surfing, una sfida estrema che circola sui social e che consiste nel viaggiare sui tetti dei treni in movimento. Polizia e Ferrovie Federali Svizzere lanciano l'allarme di fronte alla diffusione di questo fenomeno che può avere esiti letali. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
I treni sono alimentati da linee aeree da 15.000 volt. Non serve toccarle per ricevere una scossa. La corrente può saltare fino a 2 metri di distanza provocando folgorazioni mortali, lesioni gravi. 14, 17, 18 anni, questa è l'età delle persone morte folgorate sul tetto di un treno dall'inizio dell'anno in Svizzera. E due sere fa si è registrato un nuovo episodio, questa volta il 17enne sopravvissuto riportando serie ferite. La polizia argoviese, particolarmente toccata da questi casi, ha lanciato un appello pubblicando un video.
Luca bitte da video.
Preoccupate dal fenomeno anche le Ferrovie Federali Svizzere, che hanno adottato diverse misure di prevenzione per bloccare questa tendenza estremamente pericolosa. Tra queste c'è il treno scuola che raggiunge ogni anno oltre 16.000 alunni, come spiega la portavoce Sabrina Schellenberg.
sensibilizziamo i giovani e proprio anche sul tema della corrente forte e sui pericoli che ci sono. Implementiamo anche misure strutturali, abbiamo dei cartelli che avvertono del pericolo, anche delle barriere, e quello che facciamo anche è che verifichiamo costantemente se ci sono altre possibilità di prevenzione. Uno strumento che utilizziamo anche sono i social media, dove possiamo raggiungere direttamente proprio i giovani, e questo lo facciamo anche insieme alle scuole, alle organizzazioni di soccorso, alle polizie, perché questo è un tema che oltre a noi anche comuni, città, scuole, genitori e altri partner svolgono un ruolo molto importante nella prevenzione.
Uno studio dell'ospedale universitario di Zurigo mostra che gli incidenti sono in aumento e che TikTok e Instagram contribuiscono al fenomeno.
Il prossimo round di negoziati tra Russia e Ucraina, sotto la supervisione di Washington, si terrà a Ginevra. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha confermato le anticipazioni del Cremlino. In redazione ci dice tutto. Chiara Savi.
Ginevra, martedì e mercoledì prossimi, e questo di per sé è una notizia perché Mosca non ritiene la Svizzera un paese neutrale, è classificata come paese ostile e quindi questi due giorni è una novità. Ricordiamo che recentemente Ignazio Cassis è stato a Mosca per un paio di giorni, ci sono stati incontri con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, ma Cassis era nella capitale russa non in qualità di responsabile del DFAE, ma di presidente dell'Organizzazione per la Sicurezza e la cooperazione in Europa, l'OSCE. Questo faccia a faccia Cassis Lavrov ha avuto un ruolo nel riportare Mosca a Ginevra? Non lo sappiamo. Sappiamo invece che per la due giorni elvetica di trattative a rappresentare la Russia ci sarà Vladimir Mendinsky, consigliere del Cremlino, già presente con un ruolo di primo piano in trattative passate, e che la scelta di Ginevra viene presentata come un seguito ai round di Abu Dhabi. Una decina di giorni fa negli Emirati c'è stato un altro incontro trilaterale, ma che non ha prodotto significativi progressi tra le parti, non si è andati oltre un'intesa per uno scambio di prigionieri. Il Cremlino, attraverso Lavrov, ancora negli ultimi giorni ha ribadito di non voler modificare le proprie posizioni, le richieste territoriali e politiche rimangono invariate, spetta a Kiev capitolare, le pressioni americane per arrivare ad un'intesa sono forti, si concentrano tutte su Kiev, come dimostra quanto riportato un paio di giorni fa dal Financial Times, secondo cui l'Ucraina ha cominciato a pianificare elezioni politiche e un referendum su un eventuale accordo di pace entro il 15 maggio, e questo dietro pressioni degli Stati Uniti che minacciano di ritirare le garanzie di sicurezza americane messe sul tavolo.
L'Ungheria potrebbe presto essere obbligata a restituire 10 miliardi di euro alla Commissione europea. Secondo un parere emesso ieri dall'Avvocato Generale dell'UE, Bruxelles avrebbe sbloccato troppo presto i fondi, prima che le riforme promosse dal governo di Orban fossero pienamente attuate. Il punto da Bruxelles col nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
Il parere pubblicato ieri dall'avvocata generale dell'UE Tamara Ciapeta prefigura una doccia fredda per il premier ungherese Viktor Orban in piena campagna elettorale e una bacchettata in piena regola per la Commissione europea, che alla vigilia di un vertice europeo molto teso, in cui il premier Magiaro minacciava di impedire nuovi aiuti all'Ucraina, aveva sbloccato ben 10 miliardi di euro a favore di Budapest, fondi europei che fino allora la stessa Commissione aveva trattenuto per le persistenti preoccupazioni sullo Stato di diritto in Ungheria. Le valutazioni da fare riguardavano in particolar modo le riforme per l'indipendenza della Curia, la Corte Suprema ungherese e la nomina dei giudici della Corte Costituzionale. Sbloccati i 10 miliardi per Budapest, il Consiglio europeo del dicembre 2023 approvò gli aiuti all'Ucraina, proprio mentre Orban si assentava per un caffè. Tempismo sospetto e verifiche ritenute fallaci portarono il Parlamento europeo, previo avviso del suo ufficio legale, a impugnare davanti alla Corte di giustizia il trasferimento dei fondi. La Commissione europea assicura di aver svolto valutazioni accurate. L'avvocato generale Ciapeta, invece, sostiene che l'esecutivo comunitario avrebbe dovuto adottare una visione più ampia delle carenze sistematiche dello Stato di diritto in Ungheria. Di solito i magistrati di Lussemburgo seguono i pareri dell'avvocato generale. Sapremo quindi fra alcuni mesi se così sarà anche stavolta, con danno per l'erario magiaro e smacco per la Commissione von der Leyen, su cui grava il sospetto di aver agito sotto ricatto politico.
RG24, ora le cronache sportive con Omar Gargantini.
Sì, e partiamo ovviamente dalle Olimpiadi di Milano Cortina e dall'hockey, perché stasera la Svizzera, come da pronostico, si è arresa al fortissimo Canada nella seconda partita della prima fase. 5-1 il risultato a favore dei nordamericani. Di più, Sutter, l'unico punto dei nostri, il provvisorio 1-2. Il nostro inviato Omar Meshal.
Sì, prima sconfitta olimpica per una formazione elvetica che comunque se l'è giocata alla pari, al di là di un risultato che punisce oltremodo la formazione di Capitan Josi, un Canada che ha trovato il primo gol del confronto, l'1-0 con McDavid, che questa sera sale in vetta alla classifica marcatori con addirittura 6 punti in 2 partite. Il raddoppio di Harley già all'11esimo minuto di gioco, poi a Svizzera che con più Sutter si è rifatta sotto in power play nel periodo centrale, a fronte comunque di diverse occasioni elvetiche create. È stato Celebrini a trovare il 3-1, poi in chiusura sempre del periodo centrale due volte Kurashev, in entrata di terzo periodo una gran traversa da parte di Niederreiter, ma Crosby al pari di Celebrini in un momento di grande pressione elvetica è andato a trovare la rete per il Canada. 4-1 di Crosby e 5-1 finale di McKinnon per una Svizzera che però è decisamente preoccupata per le condizioni di Glauser e Malgin, che non hanno chiuso il primo periodo, ma soprattutto Kevin Fiala, infortunatosi nel finale di confronto e per il quale si teme un infortunio grave. Fiala che ha subito un'aggressione da parte di Tom Wilson, che è uscito in barella. Canada batte Svizzera 5-1 domenica a mezzogiorno contro la Cechia, Svizzera che proverà a posizionarsi al meglio verso gli ottavi di finale. È tutto dall'Arena Santa Giulia, studio.
E grazie Omar Meshal. La Cechia che nel pomeriggio ha sconfitto la Francia per 6-3. Oggi intanto sono stati assegnati altri 7 titoli. Quello nella 10 km di fondo andato a Johannes Klebo ha proiettato il norvegese ancora di più nella leggenda dello sport. Klebo è arrivato a quota 8 ore in carriera, come solo 3 altri atleti prima di lui, tra l'altro a tutti quanti e norvegesi, un record destinato ad essere ulteriormente migliorato prima della fine di questa edizione dei giochi. Nel biathlon, nei 10 km sprint, sempre al maschile, titolo per il francese Fionn Maillet. Per lui è il quarto della carriera. Nell'halfpipe dello snowboard ad imporsi è stato invece il giapponese Totsuka. Nei 10.000 metri del pattinaggio di velocità, vittoria per il ceco Žilek, mentre nello skeleton Weston ha regalato il primo oro alla Gran Bretagna. Nel pattinaggio infine trionfo a sorpresa del kazako Shaidorov con l'elvetico Brigi, che ha chiuso il programma libero al 14esimo posto. La Svizzera da parte sua ha sfiorato la medaglia nello snowboard cross con il quarto posto della 18enne debuttante Noemi Widmer nella gara vinta dall'australiana Baffa. Per lo sport extraolimpico, in Challenge League Bellinzona Vaduz 0-2, Granata sempre ultimi in classifica. In Serie A, nell'anticipo della 25esima giornata, Pisa Milan 1-2, gol partita nel finale rossoneri di nuovo a meno 5 dall'Inter capolista. E mentre nell'hockey, ticinesi impegnati in amichevole, Lambrì ha battuto 5-0 il Friburgo, Lugano e Kloten hanno pareggiato 1-1, con in casa bianconera l'attesissimo ritorno sul ghiaccio dell'attaccante finlandese Kupari, schierato al centro della terza linea tra Lexi Peltonen e Perlini.
Grazie e buonanotte a Omar Gargantini. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, sabato 14 febbraio. Previsioni che annunciano a sud delle Alpi tempo nuvoloso con qualche possibile precipitazione in mattinata. Nel pomeriggio schiarite con graduale arrivo di vento da nord. Al nord precipitazioni frequenti e limite delle nevicate in calo da 900 metri fin verso le pianure. Le temperature saranno comprese tra 5 e 12 gradi a sud delle Alpi e tra 0 e 5 gradi a nord. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Davide Perruconi e Gianni Zocchi in regia tecnica, a tutti voi giunga la nostra più cordiale e serena buonanotte.